Bene, un caro saluto a tutti. Sono Carlo Dorofatti e con questa prima puntata diamo il via a questa iniziativa, ovvero la pubblicazione di podcast che mi permetteranno di affrontare varie tematiche legate alle tradizioni spirituali, all'esoterismo, alla ricerca interiore, alla spiritualità, alla mistica, quindi tutte le tematiche, gli argomenti che normalmente affronto durante le mie conferenze, di cui trovate molti estratti sul mio canale YouTube, e durante gli approfondimenti che vengono periodicamente organizzati sotto forma di seminari e di corsi dall'Accademia ACOS. A proposito, se volete avere informazioni sulle iniziative in programma, potete consultare il calendario eventi che trovate sul sito www.accademiaacos, quindi con due A, accademiaacos.it. Bene, allora veniamo alla puntata di oggi che vuole essere introduttiva di questa iniziativa, quindi voglio descrivere un po' di che cosa mi occuperò attraverso queste trasmissioni e sicuramente avremo modo di affrontare moltissimi filoni di ricerca, studi e potrà questo essere da stimolo anche per ulteriori domande, perché è proprio dalle vostre domande che voglio partire. Io sono un personaggio che appunto si espone e quindi pubblicamente propone tutta una serie di iniziative pubbliche e quindi ricevo moltissime domande via email, via Facebook, in chat, e ovviamente sono domande che trattano argomenti delicati, a volte addirittura si entra nel personale, nel soggettivo, e non mi è sempre facile poter dedicare il tempo che reputo necessario, che reputo giusto per affrontare questo tipo di tematiche. E allora ecco che l'idea è quella di dedicare questa iniziativa proprio al rispondere alle domande che mi arrivano via email o tramite i vari canali via internet. Bene, quindi mandatemi le vostre domande e se riesco, come al solito, vi risponderò via email, ma se non ci riesco o per la vastità del tema da trattare oppure semplicemente perché è un argomento che risulterebbe difficile anche comunicare attraverso così una chat o un'email, allora ecco che questi argomenti troveranno spazio in questa trasmissione. Bene, io pubblicherò il podcast settimanalmente e quindi ecco che accumulerò le domande man mano e quindi risponderò. Pertanto seguitemi e avrete modo di ricevere le vostre risposte o perlomeno ecco, avrò modo di disquisire, magari porre domande nuove, magari proporre prospettive diverse, eccetera, eccetera, anche perché non è che io abbia risposte, più che altro se ne parla, ecco. Allora, la prima domanda alla quale intendo rispondere, ne ho raccolte già una ventina, quindi sicuramente non esauriremo tutto in questo episodio, riguarda questo. Allora, un mio, tra virgolette, fan mi scrive dicendomi questo. Nelle sue conferenze non ne ha mai parlato. Cosa mi sa dire delle anime gemelle e del mito di Platone? è solo un mito o potrebbe essere un qualcosa che raramente ogni individuo può sperimentare? A volte penso che meno se ne parla e meglio è, come dice lei, ma vorrei solo che potesse darmi un suo parere, anche se poi ognuno deve trovare la risposta dentro di sé. Allora sì, l'idea è senz'altro quella, ognuno deve trovare la risposta dentro di sé, e questo io lo ribadisco sempre, però troviamo degli spunti proprio per favorire la meditazione e quindi favorire l'apertura di una strada che ci permetta di connetterci al nostro profondo e quindi eventualmente estrarre da quella sorgente le intuizioni, le ispirazioni che possono aiutarci. Si parla di anime gemelle, di mito di Platone. Platone parte dall'idea quindi della necessità di un completamento, anche se poi questo mito è più complesso di quello che di solito si conosce e le sue interpretazioni possono dar luogo a varie formule. Si parla di maschile, di femminile, di androgino, di ginandro, di eterosessualità, omosessualità, asessualità, quindi è molto complesso il mito. Comunque il concetto è quello che attraverso la relazione si possa trovare un completamento di sé con la propria metà, l'altra metà della mela, tra virgolette. E diciamo che le due metà perfette dovrebbero rappresentare dovrebbero essere rappresentate dalle anime gemelle, quelle anime che magari si rincorrono nella vita, non solo durante una stessa vita, ma si rincorrono nel tempo attraverso le dimensioni, attraverso anche esperienze e incarnazioni diverse. Ora, al di là di tutto quello che può essere l'aspetto relazionale, psicologico, e tutto quello che si può dire attorno all'amore, all'infatuazione, al colpo di fulmine, vediamo di intenderci da un punto di vista più esoterico, secondo le tradizioni spirituali, secondo quello che può essere un discorso che più attiene alla tipologia di questa mia ricerca. Allora, prima di tutto la relazione ideale non avviene tra due persone, tra due anime che intendano completarsi l'una attraverso l'altra, ma è un incontro tra due persone complete, tra due anime, tra due individui, tra due monadi. Quindi da questo loro incontro due persone che sono già complete in quanto tali, autosufficienti, indipendenti, emancipate, possono dar vita a un qualche cosa di nuovo. Quindi non è un completamento l'uno attraverso l'altro, non è un qualcosa che possa creare quindi dipendenza, no? Per cui ecco che la completezza di una persona debba dipendere dalla sua relazione con un'altra persona o con altre persone. Ma da questa unione di esseri completi, ovviamente in divenire, ovviamente nella loro esperienza spirituale di crescita, di miglioramento, questo è ovvio e rimane sempre, quindi la completezza è intesa come approccio anche alla propria crescita, anche a quella consapevolezza di sé che permette, no, di attraversare la vita e le esperienze attraverso una chiave di crescita spirituale, di crescita di coscienza. Ecco che l'incontro di due persone fatte in questo modo può dar vita ad una relazione davvero foriera di nuove nascite, di nuove possibilità, quindi di un qualche cosa di nuovo, di un risultato che supera la semplice somma delle due parti. Quindi possiamo dire che la relazione ideale alchemica produce un risultato che trascende l'incontro di queste due parti e produce qualche cosa di nuovo su un piano superiore di esistenza e di consapevolezza spirituale. Quindi questa è la relazione ideale. Quando invece parliamo di un completamento reciproco delle proprie parti, certo possiamo dire che noi attraverso la relazione, in qualsiasi modo questa possa essere espressa e manifesta, quindi etero, omo, monogama, poligama, adesso non stiamo a entrare in questo aspetto. Diciamo che il concetto di anima è anche più vasto rispetto al concetto di persona, ok? Quindi può distribuirsi questo elemento alchemico anche su situazioni differenti, persone differenti, nello spazio e nel tempo. Comunque, diciamo che la relazione tra anime gemelle dovrebbe essere quella relazione che meglio permette alle persone coinvolte di conseguire quel completamento, e quindi la persona, l'anima che meglio risponde alle carenze, alle necessità di completamento è definibile l'anima gemella, quindi per non solo per affinità, ma soprattutto proprio perché contiene alchemicamente ciò che all'altro manca. Quindi non è un discorso di simile che risponde al simile, che ci può stare da un punto di vista della sintonia spirituale, progettuale, esistenziale di una coppia. Adesso parliamo di una coppia, tanto per non complicarci troppo la vita. Ma ecco che ci si attrae anche per differenze, quindi il simile attrae anche il simile, però anche i diversi si attraggono proprio perché nella loro interazione reciproca possono scoprire delle cose dentro di sé attraverso l'altro, attraverso la relazione con il nuovo che l'altro rappresenta e che viene riscoperto in se stessi. Quindi sì, sicuramente si può parlare di anime gemelle, questo per arrivare alla conclusione di questo scenario che ho aperto. Si può parlare di anime gemelle e si può anche fare esperienza di questo, perché no? Anche se dobbiamo sempre fare attenzione all'equilibrio che c'è nel rapporto, quindi che non si crei dipendenza, che non si crei possesso, attaccamento e tutte quelle belle, brutte cose che sappiamo che capitano nel momento in cui si interagisce in una forma profonda con qualcun altro. Quindi si entra in una relazione che è anche esistenziale, d'anima, spirituale. Quindi la risposta sicuramente va in quella direzione. Le anime gemelle sono quelle che, e per affinità e per potenziale completamento alchemico, sono in grado di aprire l'una nei confronti dell'altra la strada verso la completezza, il miglioramento di sé, l'evoluzione della coscienza. E poi da questo può nascere qualcosa di ulteriore, come dicevamo prima, attraverso il rapporto tra due unità complete, che allora non dipendono l'una dall'altra, non è che di due ne fanno uno, ma questi due uno, ecco che incontrandosi producono qualche cosa di nuovo anche su altri piani, e quindi qui entriamo anche nel mistero della seconda nascita, della trasmutazione delle energie sessuali, della creazione quindi di quelle circostanze interiori ma anche trascendenti che permettono il risveglio della coscienza e una trasfigurazione anche dell'esperienza umana in qualche cosa di più elevato. Io di questo ne parlo tra l'altro nel mio ultimo libro, che si intitola Vibrare altrove, la trasmutazione delle energie sessuali e il mistero della seconda nascita, in cui indago appunto come attraverso il rapporto, idealmente tra anime gemelle, ma anche attraverso una gestione corretta delle proprie energie sessuali individualmente, nel momento in cui si porta avanti questo percorso anche da soli, quindi nella relazione con le proprie parti alchemiche maschili e femminili contenute, allora come è possibile proiettarsi verso una esistenza, un livello, un piano superiore di coscienza, non solo dal punto di vista così spirituale o di una presa di coscienza mentale della propria realtà e della propria reale identità, ma proprio anche attraverso una trasmutazione alchemica, fisica, che ci proietta su altri piani dell'esistenza, cosa che riguarda effettivamente il concetto di trasmutazione, di trasfigurazione, di resurrezione, e quindi concetto che ritroviamo sia in Oriente ma anche in Occidente, proprio attraverso tutta la meravigliosa allegoria sacra del cristianesimo esoterico. Bene, ognuno può sperimentare questo? La domanda, la risposta sì, certo, ognuno dovrebbe sperimentare proprio questo, quindi al di là dei condizionamenti educativi, morali, religiosi, sociali, è giusto che si persegua questo incontro, tenendo presente che è un incontro su di un piano tale per cui può essere rappresentato anche da persone diverse. Qui il discorso potrebbe complicarsi un po', però, perché non siamo abituati culturalmente a questo tipo di approccio. Però è vero che l'anima gemella può anche manifestarsi attraverso più persone o attraverso persone differenti in tempi differenti, anche se poi c'è indubbiamente la persona che meglio di altri rappresenta quel potenziale, e quindi dovrebbe essere il diritto di ognuno incontrarla, anche perché noi siamo fatti per questo, per seguire queste dinamiche cosmiche, perché accadano. Però ecco, tutti i nostri condizionamenti sociali, morali, si frappongono e quindi producono poi situazioni differenti. E quindi ecco la nostra frustrazione o il dubbio che questo sia ancora reale, ancora possibile. Ecco. Va bene, veniamo a qualche altra domanda, fatemi vedere un po' tra i miei appunti. Sì, bene. Allora, vi ricordo che se avete altro da chiedere, da dirmi, potete scrivermi, però mi raccomando, con parsimonia. Non scrivetemi per raccontarmi nel dettaglio i vostri sogni, le vostre visioni, le vostre esperienze astrali, o domande lunghissime o magari troppo soggettive, che diventa poi difficile veramente poter rispondere anche attraverso un'email, una chat, senza conoscerci neanche, ok? Allora, un'altra domanda che mi è arrivata e che ho qui con me è questa. Cosa ne pensi della massoneria italiana di oggi, visto che la citi più volte nei tuoi video in relazione alle scuole esoteriche? Intendo le obbedienze ufficiali, GOI, ALAM, eccetera. Proseguo la domanda perché tanto è sempre pertinente. Cosa ne pensi dei Rosa Croce odierni, o meglio dei gruppi che utilizzano oggi questi nomi per radunarsi in logge o capitoli e fare esoterismo? La domanda prosegue: quando dico cosa ne pensi, intendo dire se per te sono ordini validi o meno, se sono utili o meno al percorso evolutivo. Allora, io sulla massoneria italiana di oggi o sui Rosa Croce odierni ne penso molto poco, perché non conosco direttamente questi ambienti. non fanno parte della mia esperienza diretta. Ho frequentato, così, da pubblico esterno, da spettatore esterno, conferenze, incontri, però ecco, non ho idea di che cosa accada poi all'interno di queste organizzazioni, e quindi non posso dire se siano o meno valide per un percorso evolutivo. Io penso che se noi siamo puri, se noi ci accostiamo ad un percorso, qualsiasi esso sia, con purezza di intenti, con trasparenza, con onestà, con sincerità soprattutto verso noi stessi, allora qualunque percorso può darci delle chiavi, può darci degli insegnamenti utili, e quindi può esserci utile, può essere valido, ma perché siamo validi noi, è valido il nostro approccio. E se il nostro approccio sarà valido, sapremo anche discernere, sapremo anche quando verrà il momento anche eventualmente andare oltre, e quindi riconoscere, distinguere, non dico giudicare, perché giudicare è sempre una brutta parola, però voglio dire, saremo in grado poi di renderci conto se un dato ambiente potrà effettivamente ancora essere utile o meno, essere in sintonia o meno con la nostra crescita, con la nostra inclinazione spirituale, e quindi eventualmente sapremo andare oltre. Quindi l'approccio deve partire da sé. Io penso che queste realtà oggi siano realtà culturali, eventualmente sociali, non saprei dire quanto a livello di esperienza spirituale, mistica, magica, operativa, vi possa ancora essere oggi, a livello proprio concreto, a livello di relazione con piani spirituali profondi o superiori, e quanto queste realtà possano davvero rappresentare una relazione con qualcosa che vada oltre la loro manifestazione puramente sociale, umana, filantropica, o come si presentano spesso sotto questa, ecco, sotto questi intenti. Sicuramente sono ambienti culturalmente interessanti, si occupano anche di simbologia, di ermetismo, di alchimia, quindi sono sicuramente degli ambienti stimolanti. Poi è vero che sono ambienti anche molto vasti, per cui all'interno si può trovare un po' di tutto. C'è magari l'ambiente, la loggia, la situazione, la circostanza più interessante, e c'è magari anche qualcuno che invece magari strumentalizza queste cose per altro, e questo può succedere, lo sappiamo, e la storia italiana anche lo riporta, per cui io penso questo, ecco, fondamentalmente. Bene, io proseguo ancora con un'altra domanda, vediamo un po' se facciamo in tempo. Qual è il tuo approccio da guaritore spirituale alla malattia fisica? Altra domanda molto impegnativa. Io come guaritore spirituale, ecco, intendo colui che in base al suo percorso, alla sua personale ricerca, è in grado di rappresentare una presenza di coscienza, una presenza di conforto, di saggezza, di energia, ma non in quanto canalizza il prana o lo proietta o perché proietta energia vitale verso il suo assistito e quindi lo cura. Eventualmente questo è un aspetto che fa da corollario, è l'aspetto meno interessante e meno autentico di quello che può rappresentare il guaritore spirituale. Il guaritore spirituale è una persona che incarna dei principi, vive con coerenza la propria ricerca spirituale e quindi ecco che la sua sola presenza è una presenza energeticamente rilevante, di conforto, eventualmente anche in grado di ristabilire degli equilibri a livello sottile, di orientare a livello spirituale. Poi è anche vero che ci sono delle tecniche che possono essere adottate per favorire l'equilibrio, il benessere, o ristabilire a monte determinati equilibri che poi vanno mantenuti in modo da rafforzare le difese naturali dell'individuo, ma soprattutto perché l'individuo possa risvegliare in sé le proprie facoltà di autoguarigione, le proprie facoltà di autoterapeutiche. Ecco, quindi il guaritore è un facilitatore in questo senso, no? Rappresenta un diapason che vibra ed è in grado per rispondenza di far vibrare il diapason interiore della persona che gli sta di fronte. E quindi la guarigione è sempre un'autoguarigione, è sempre un processo di comprensione di quelle cause, una comprensione che non è solo mentale, ma è una comprensione profonda, reale quindi, di quelle cause che hanno portato magari a un determinato disagio, a un determinato disequilibrio. E allora ecco che questo processo di comprensione di sé può anche eventualmente, se è giusto che sia così, produrre la guarigione, altrimenti potrà produrre comunque un effetto di comprensione, di conforto, di convivenza anche con una malattia, con un disagio che per altre questioni ancora può essere giusto che la persona attraversi per il tempo necessario ed eventualmente teniamo presente che interessa al guaritore, interessa l'anima, interessa l'esperienza di coscienza, ecco, quindi esperienza che trascende anche il concetto di vita, di morte, di persona come in quel momento si manifesta in quanto incarnazione di quella coscienza. Quindi il guaritore diventa anche colui che può anche accompagnare alla morte se è necessario, se questo rientra nelle dinamiche naturali, spirituali che quella persona dovrà affrontare. Allora ecco che il guaritore è anche colui che non solo favorisce eventualmente le condizioni più adatte alla guarigione, ma è anche colui che assiste il malato nel suo percorso di malattia ed eventualmente che accompagna colui che deve affrontare il momento della propria morte fisica. Quindi il guaritore non è un terapeuta, non è un medico, non si sogna minimamente di fare terapia o di prescrivere soluzioni di nessun tipo, né interviene nelle dinamiche che la persona può avere con il suo medico curante o con la prassi terapeutica prevista dall'ospedale, dai medici che lo seguono, eccetera. Assolutamente non c'è interferenza. È un'assistenza personale, esistenziale, profonda, spirituale, è un dialogo tra anime, è un processo di comprensione, di elevazione della propria, del proprio concetto di sé. E, ripeto, non è neanche una tecnica quella che viene utilizzata, oppure può anche esserlo nel momento in cui parliamo di canalizzazione del prana, però è soprattutto una presenza. Ecco, se il guaritore a sua volta non è all'interno di un percorso di crescita, di ricerca spirituale, di miglioramento di sé, di comprensione di sé, a nulla vale conoscere qualche tecnica di Reiki o di Theta Healing o di Reconnection o di pranoterapia o di imposizione delle mani, a nulla vale tutto questo se dietro non c'è una persona, se dentro non c'è un'anima che sta percorrendo il proprio cammino di crescita. Bene, con questa ultima domanda per oggi chiudiamo qui, stiamo sempre sulla mezz'ora di podcast, pertanto vi do appuntamento alla prossima settimana quando pubblicherò la puntata numero 2. Vi ricordo il calendario degli eventi www.accademiaacos.it,
dove potete trovare anche i riferimenti per contattarmi. Io sono anche su Facebook, vi ringrazio e vi saluto. Un abbraccio a tutti.